oggi siamo in buona compagnia, e della dottoressa Rossella Roberti, psicologa e insegnante yoga. Buongiorno!
Buongiorno a tutti!
Però oggi parleremo del Natale.
Sì, oggi parleremo del Natale.
Ma in che senso il Natale può diventare una festa, appunto, del benessere per tutti?
Questo è un grande auspicio che io ho e mi auguro possa diventare una realtà.
Me lo auguro.
La verità di quello a cui si assiste, a partire dall'inizio del mese di dicembre, quindi è qualcosa che stiamo già vedendo tutti quanti, è che c'è una sorta di contagio emotivo della massa, quindi di tutte le persone, che si traduce in una frenesia, in una corsa così affannosa all'acquisto, ai preparativi per pranzi, cene, bilanci personali e professionali di fine anno, come se arrivati al Natale ci si dovesse voltare indietro e questa data rappresentasse il punto per cui dare una valutazione complessiva di quello che si è riusciti a realizzare nel corso dell'anno. E ci arruoliamo tutti quanti inconsciamente a questa maratona che ci impegna in maniera forse anche superiore alle nostre disponibilità economiche e anche di energie, senza fermarci a pensare che tutto questo tempo e tutte queste risorse che stiamo impiegando forse in un diverso momento potrebbero essere spese in maniera più razionale e più proficua.
Stiamo parlando dell'aspetto consumistico del Natale?
Allora, senz'altro questo aspetto esiste, perché a dispetto della crisi anche i dati di Confcommercio e Confesercenti ci dimostrano che negli ultimi 2 anni gli acquisti sono aumentati durante il periodo natalizio ed è cambiato il paniere degli acquisti per i doni natalizi, quindi ormai ci si sposta più su prodotti elettronici, tecnologici, sicuramente non più su quei beni di prima necessità o quei prodotti artigianali che una volta erano i doni che si potevano portare ai tempi dei nostri nonni. Senza andare tanto indietro, il Natale era la festa dei bambini in cui si regalavano giochi o si regalavano cose utili, ci si sforzava di portare un aiuto a amici e parenti che avessero una reale necessità. Quindi il regalo utile è stato sostituito dal regalo di moda, il regalo rappresentativo, il regalo che sicuramente piacerà, perché è quello che insomma stanno ricercando un po' tutti. Però oltre a questo aspetto, che sicuramente c'è da considerare il carico di stress che cade sugli individui in questo periodo dell'anno per dover affrontare gli obblighi e le aspettative legate alla tradizione, ai festeggiamenti. E questo è a scapito di un più genuino desiderio di tranquillità, di pacatezza, di intimità, che a volte viene totalmente represso per non entrare in conflitto con le richieste di un superio che in questo caso non è più individuale ma diventa corale, come il coro di una tragedia greca che ci parla con voce molto tonante.
Cosa si intende appunto per superio corale? E cosa si traduce questo stress?
Allora, superio è un termine che è entrato un po' nel gergo comune, però tecnicamente in psicologia con superio intendiamo quell'istanza psicologica che rappresenta l'interiorizzazione della voce dei genitori e sulla quale nella vita di ciascuno poi si innestano anche le proiezioni delle aspettative di chi ci circonda, quindi amici, parenti, colleghi di lavoro o anche eventualmente un pubblico giudicante, qualcuno che può avere un potere di giudizio sul nostro comportamento in tutte le situazioni. Quello che succede è che nei momenti istituzionali, come può essere il Natale, quindi le festività religioso-laiche, le ricorrenze politiche o storiche di rilievo, in tutti i momenti in cui c'è questa aggregazione forzata, questo aspetto della persona, è un aspetto costitutivo dell'io individuale, emerge, prende il sopravvento sulle componenti più istintuali e più legate ai nostri bisogni profondi, che vengono relegati ad alcuni momenti, a solo quelli più intimi e riservati. E in questo periodo dell'anno si tende a ridurli al minimo, privilegiando le occasioni collettive, dove ci si lascia andare a comportamenti a volte smodati e eccessivi, che poi causano il prezzo di un senso di colpa nei giorni successivi al Natale. Quindi è doppiamente negativo, perché ci si trascura e nello stesso tempo poi ci si sente in colpa.
A cosa si riferisce esattamente quando si parla di riduzione dello spazio dedicato al proprio essere?
Allora, con questo io intendo che in questo specifico momento dell'anno è come se avessimo tutta l'attenzione catalizzata addosso, no? Come se avessimo un proiettore puntato su di noi e dovessimo dimostrare al meglio le nostre capacità, il nostro buon cuore, la nostra buona volontà, la nostra abnegazione al lavoro, la nostra dedizione alla famiglia. Ed è proprio un momento in cui fisiologicamente, trovandoci alla fine dell'anno, magari avremo bisogno, prima di tutto il resto, di riposo. Il nostro corpo ci manda dei segnali anche molto chiari e evidenti di questa necessità, quindi malanni stagionali che spesso non sono causati da nostra negligenza o da comportamenti, insomma, poco cauti, ma che proprio ci vogliono riportare l'attenzione a noi stessi. E invece ci danneggiano perché poi siamo costretti a fare assenze sul lavoro, magari in un periodo in cui dovremmo chiudere dei progetti, e insomma siamo più impegnati del solito, e quindi questo ci crea ancora più affanno, ancora più stress. Ci sentiamo impreparati, ci sentiamo in ritardo, come se ci fosse un programma che non stiamo rispettando, stiamo mancando delle scadenze. In realtà questo programma non è mai stato steso da nessuno e di fatto non esiste. Quindi è puramente una creazione psicologica, che dipende dalla situazione generale. Allora, la cosa peggiore di tutto questo è che spesso non siamo coscienti di questo meccanismo. Il corpo parla, ma la mente non registra.
Dottoressa, ma in che modo si può cercare di sfuggire a questo meccanismo coattivo?
Beh, è sicuramente possibile. Tutto sta nella capacità di non aderire passivamente a degli schemi comportamentali. Diciamo che questo è un tipo di attitudine appresa e la mettiamo in atto in automatico perché nella maggior parte dei casi si rivela efficiente e utile ad ottenere l'approvazione degli altri e ad evitare dei conflitti. Noi come organismi viventi, quindi parlando da un punto di vista biologico-molecolare, prima che come persone pensanti, siamo portati al mantenimento dell'omeostasi, dell'equilibrio, quindi evitiamo ogni scompenso, ogni possibile cambiamento di assetto che ci comporterebbe un ulteriore dispendio energetico, specialmente nei momenti in cui siamo già scarichi. Però la verità è che l'omeostasi nella piramide dei nostri bisogni, che è stata designata da Maslow ancora negli anni 50, è tra i bisogni primari, cioè accanto ai bisogni fisiologici, la fame, la sete, il sonno. E in questo caso, in una società in cui dovremmo avere già ricoperto tutti i bisogni primari di sicurezza, di protezione, di soddisfazione delle necessità biologiche di tutti, dovremmo tendere all'autorealizzazione, quindi al vertice della piramide, a cose quali la spontaneità, la creatività, la spiritualità. e quello che vediamo invece è che si tende a tornare verso il basso.
Cosa si può fare concretamente per riuscire ad adempiere agli obblighi appunto inevitabili, senza trascurarsi, e trarne anche un benefico riposo?
Ma io credo che molto semplicemente dovremmo prima di tutto rallentare. Quindi quando tutti corrono e si affannano, noi dovremmo invece rallentare. Rallentare è come prescrive lo yoga che io pratico e insegno da qualche anno, riconnetterci con il nostro respiro, ascoltare ciò che emerge dal silenzio e assecondare il nostro personale ritmo. Se è vero che il Natale, al di là dell'aspetto religioso, quindi che sia credenti o meno, è comunque un momento di gioia, di fatto in Italia è un'occasione per la grande maggioranza della popolazione di ritrovarsi con amici e parenti magari lontani e lasciarsi un po' andare. Quindi basterebbe che una persona si fermasse un attimo e si chiedesse che cosa davvero desidera per sé, senza timore di manifestarlo, qualunque sia questa necessità, che sia una pausa, una vacanza o anche un bene materiale di cui proprio non riesce a fare a meno e che non ha modo di procurarsi, ma non nel senso di richiederlo e vincolare la propria soddisfazione, la propria felicità del momento all'ottenimento di questo risultato, semplicemente come manifestazione di sincerità, per dire io in questo momento avrei bisogno di questo, e quindi un'affermazione della propria esistenza, dei propri personali bisogni. Io credo che questa nostra corsa continua verso dei traguardi che a ben vedere sono effimeri e sono eteroimposti, non sono veramente i nostri traguardi, ma arrivano da fuori, si nasconde alla radice di quasi tutto il disagio e l'incomprensione tra le persone e i gruppi. Perché non ci si parla a cuore aperto, neanche tra affini e neanche tra le mura di casa. Piuttosto, come raccontava Goffman nel secolo scorso, nel suo modello drammaturgico, si indossano queste maschere pirandelliane dei personaggi che rappresentiamo nei vari contesti, quindi a seconda di dove ci troviamo, noi adottiamo una maschera e recitiamo un copione che speriamo non vada a turbare le aspettative degli altri, ma questo non porta mai a un'evoluzione dello scenario, le situazioni restano statiche e ci lamentiamo del fatto che le cose non cambino.
Ma dottoressa, come possiamo utilizzare al meglio questo tempo perché risulti positivo per noi, per chi ci sta intorno?
Allora, vabbè, vorrei fare una premessa, insomma. Abbiamo detto che in questo periodo siamo particolarmente soggetti a subire condizionamenti esterni, ma una cosa da ricordare è che nella nostra evoluzione della specie è sempre stato l'individuo meno adattato a portare a un progresso, quindi è un nostro diritto, ma è anche un nostro dovere. Prima di tutto verso noi stessi, come esseri umani dotati di una personalità unica, di una unica sensibilità, di un'unica capacità di visione, di manifestarla senza falsi pudori o reticenze, in maniera che sia rispettosa degli altri, ma prima di tutto di noi stessi. Quindi, per essere un po' più concreti, ricerchiamo la semplicità. Torniamo all'essenza, sfrondiamo il superfluo. Possono sembrare frasi fatte, ma in realtà cambierebbe radicalmente la nostra sensazione di fatica, di stress, di insoddisfazione. Riuscire a spendere meno e meglio, fare dei regali che siano utili, che siano ciò di cui le persone a cui vogliamo fare un dono hanno necessità reale, quindi chiedere. Utilizzare il tempo per noi, quindi cercare di togliere spazio a quelli che sono gli impegni fasulli e reinvestire questo tempo per passarlo con chi ci fa essere realmente noi stessi e ci permette di fare le cose che ci fanno stare bene. Sono dei suggerimenti molto banali, però credo che possano essere utili a tutti. Quindi, come si diceva, cercare di ritornare a ciò che è essenziale per noi. E in questo momento dell'anno, sicuramente il riposo dopo un anno di lavoro, trovare il tempo per riposare realmente, rilassarsi e ritemprarsi nella maniera che è più congeniale ad ognuno. Si può riuscire anche a mangiare il giusto, volendo, perché nessuno impone le abbuffate che sono tradizionali, ma spesso a Natale ci ritroviamo con delle fantastiche ceste di frutta tropicale che durante l'anno ci scordiamo persino di andare a comprare. E avendole a disposizione, insomma, abbiamo la possibilità di scegliere, non siamo degli automi, quindi non soggiacere semplicemente alla gola o al fatto di essere osservati, di non voler deludere i familiari, ma insomma si può avere misura anche in questo periodo dell'anno, restare attivi, cercare di fare qualche passeggiata all'aria aperta se il tempo lo permette e non abbandonarci alla letargia, ma a un riposo che sia attivo, che sia utilmente impiegato nei nostri interessi, quindi. E vorrei riallacciarmi ad alcuni principi dello yoga che mi ispirano costantemente nella mia vita quotidiana e che secondo me sono particolarmente appropriati in questo contesto. Il primo principio è uno dei principi yama, di condotta individuale, ed è la satya. Satya è la sincerità, l'onestà. Lo yoga prescrive di essere sinceri in qualsiasi situazione. E non è semplice spesso, non è semplice essere sinceri con noi stessi, non è semplice essere sinceri con il prossimo, ma adottare questo tipo di comportamento ed educarci a farlo ci porta quasi nell'immediato, senza che ce ne accorgiamo, a star meglio con noi stessi e ad aiutare anche chi ci sta vicino. Quindi sicuramente è un principio da tenere ben caro. E un altro principio è quello della apagrìa, della mancanza di avidità e del non desiderare più di quello di cui abbiamo necessità.
Apagrìa, com'è?
Apagrìa è un
Apagrìa.
termine sanscrito, è uno dei principi di condotta individuale che lo yogi dovrebbe seguire nel suo percorso di crescita spirituale. È legato al non attaccamento alle cose materiali, quindi è un invito a non desiderare più di quello che è necessario per noi. Quindi uno yogi, se fosse coerente con questo principio, dovrebbe addirittura rifiutare i doni che gli vengono fatti se non ne ha necessità. E questo implica avere una grande consapevolezza di ciò che è fondamentale per noi, quindi un certo livello di approfondimento interiore, un certo livello di equilibrio. Però è una cosa che è sicuramente valida, soprattutto ai giorni nostri, in cui, malgrado appunto il tenore di vita sia alto, medio alto, un po' per tutti, quindi i bisogni fondamentali siano soddisfatti per tutti, c'è un'insoddisfazione generalizzata pazzesca. E questo perché non ci si ferma mai a chiedersi cosa è realmente necessario per noi. E ci si limita a circondarsi di cose che riempiono lo spazio e saturano anche i pensieri, la mente, la creatività, la libertà, insomma, di esprimerci. Quindi è una sottrazione di libertà, non è un aumento, una ricchezza.
Vuole dare un messaggio, dottoressa, prima del Natale?
Sì, mi piacerebbe, sempre ricongiungendomi, insomma, a questa mia matrice yogica, che ha tanto in comune anche con la religione cristiana e non entrano mai in contraddizione, in conflitto diretto, perché questi principi di comportamento si sovrappongono quasi automaticamente ai comandamenti cristiani: amare il prossimo tuo, non rubare, non desiderare donna ad altri, non uccidere, non ferire, non violenza, tolleranza, l'umiltà, la carità. Insomma, i principi sono gli stessi e sono universali. E Quello che lo yoga ci insegna costantemente, che è forse il pilastro portante, è il principio di contentezza. Questa è una parola che mi piace tantissimo, santosa. Santosa in sanscrito significa essere contenuti nel momento presente, essere vivi e consapevoli del qui e ora, del miracolo grandissimo che è l'essere vivi. Quindi avere un senso di gratitudine semplicemente per questo, ma senza dimenticarlo mai, senza darlo mai per scontato. E secondo me questo è un bellissimo messaggio per il Natale, quindi cercare di non proiettarsi in avanti verso un futuro che comunque non conosciamo, non ci appartiene, che ci può angosciare e preoccupare, non tormentarci con il passato e con le cose che non sono andate bene, ma soffermarci sul presente, su quello che abbiamo, che è tantissimo. Quindi
Una grande verità. Vuol dare sul sito internet se c'è o in Facebook oppure qualcosa?
certo, allora
Qualche appuntamento?
mi potete trovare al mio numero di telefono che avete già, che è il 347-6719-282. Potete scrivermi una mail al mio indirizzo rossellaroberti@gmail.com. Potete trovarmi su Facebook sotto il mio nome e cognome, Rossella Roberti. E se mi scrivete un messaggio, vi ricontatterò sicuramente. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione utile e auguro a tutti a questo punto un Natale all'insegna di semplicità, sincerità e contentezza.